Ok, benvenuti in una nuova puntata del Salotto on Demand. Come avete potuto vedere dal post di ieri, oggi parleremo di un regista, un coccodrillo e una piscina di 6 metri completamente vuota. Si tratta del film thailandese uscito nel 2018 The Pool e che potete trovare, proprio perché si chiama Salotto on Demand, su Amazon Prime Video con abbonamento regolare, che purtroppo Amazon Prime Video al momento ha messo le pubblicità, però noi ci dissociamo da questa pratica, però insomma anche con le pubblicità non vi perdete nulla perché il film, come sentirete a breve, è abbastanza brutto. L'incipit è sostanzialmente questo qui: stanno girando una pubblicità, quindi c'è un set all'interno di questa piscina lunga 6 metri. Ora non si capisce benissimo che tipo di pubblicità sia perché coinvolge un divano rosso sott'acqua in cui si siede una donna con un vestito lungo, truccata da clown, quindi non si capisce benissimo. E il nostro protagonista è il direttore artistico che si ritrova a dover fare le mansioni più disparate all'interno del set, tipo cambiare le luci, all'interno della piscina. E una volta che il set viene smantellato, questo direttore artistico rimane a farsi una pennica all'interno della piscina che sta per essere svuotata, però questa pennica dura un po' troppo. E nonostante ci sia il cane con lui che prova a svegliarlo, lui non si sveglia fino a quando l'acqua non raggiunge un'altezza che gli rende impossibile uscire dalla piscina, e quindi piano piano la piscina si svuoterà e lui rimarrà bloccato sul fondo di questa piscina. Se non che a un certo punto la fidanzata arriva, non si sa come, non si rende conto che la piscina di 6 metri completamente svuotata sia effettivamente vuota e prova a lanciarsi in acqua. Lanciandosi in acqua, però, il ragazzo si rende conto che lei si sta per lanciare, allora cerca di fermarla, ma lei sbatte con la testa sul trampolino. E quindi, una volta che cade all'interno della piscina, che sì, ha ancora un po' d'acqua, però comunque si notava abbastanza facilmente che fosse quasi del tutto vuota, ha un evidente trauma cranico. E lui cercherà in qualche modo di rianimarla. Da qui in poi si succedono una serie di situazioni al limite del surreale, con un coccodrillo fatto completamente in CGI, molto, diciamo, a basso budget. E di questo parlavamo appunto con Paolo fuori onda, perché la colonna portante di questo film è la sfiga del protagonista. La sfiga del protagonista che, nonostante lui voglia semplicemente lavorare, e frequentare la sua ragazza, vuole avere un bambino, vuole sposarsi, eccetera, e quindi lui, si ritroverà a fronteggiare una gravidanza indesiderata, e qui, poi ci sarà un sottotrama per quanto riguarda l'aborto, ma ne parleremo più avanti. Ma soprattutto sarà provato da un punto di vista fisico perché all'inizio cercherà di uscire dalla piscina nei metodi più idioti, possiamo dirlo, possibili. Dopodiché inizierà a sviluppare un po' di intelligenza, ma comunque la situazione ormai è recuperabile e addirittura arriva questo coccodrillo all'interno della piscina e dovrà fronteggiare anche questa sfida. Io, per quanto riguarda, insomma, pensieri, opere o missioni, do la parola direttamente a Paolo che ci dirà la sua sul film e poi mi riattacco volentieri.
Sì, allora, il film è incredibile. A me piace pensare che chi capiti su questa, diciamo, su questa puntata creda che in realtà la puntata aperta sul film con Alain Delon, Rob Schneider e Jane Birkin del 69, se non sbaglio, La piscina. E poi questo qui diventa Una piscina senza acqua, altro film di Wakamatsu, ma in realtà no, è semplicemente la bruttura che stava descrivendo Simone. Ma in realtà è incredibile perché la bruttezza all'interno di questo film ha una sua coerenza interna, quindi da quel punto di vista potrebbe essere addirittura una scelta stilistica, una scelta poetica, una scelta non poetica, chiamata un po' come vi pare. Però c'è da dire che comunque il discorso della bruttezza in questo film ha un suo significato, perché È vero che il coccodrillo è fatto in CGI e che gran parte delle soluzioni presenti all'interno del film godono di una mancanza proprio di know-how, di know-how artistico professionale, chiamiamolo un po' come vi pare, però il fatto che ci siano tanti elementi coerenti nella loro incoerenza fa pensare che in realtà il know-how ci sia, e che il tutto sia una scelta preponderata. Quindi il coccodrillo che cade nella piscina dal nulla in CGI, è così, cioè, nel senso, è così proprio, è casuale. La ragazza che cade anche lei nella piscina, come se questa piscina fosse una sorta di buco nero dove tutti cadano al loro interno. È casuale anche quello. Il fatto che la ragazza, così come il coccodrillo, siano entrambe incinte e quindi mette il protagonista tra i due fuochi, tra queste due gravidanze, tra queste due gravidanze non volute, perché dall'altro c'è la compagna è gravida e lui non vuole che la compagna sia gravida perché attualmente è al verde e quindi non ha come gestire questo bambino, e dall'altra parte invece c'è un coccodrillo che depone le uova proprio nei pressi di questa piscina, il che lo rende particolarmente aggressivo. Il tutto c'è questo cane che credo sia un po' il cane più stupido della storia del cinema, che in realtà non si capisce bene quale sia il suo ruolo. In realtà sì, perché poi funge da scala nel finale del film, ma stiamo qui a dirvi come, in una scena particolarmente struggente, chiaramente. E nulla, il film in realtà sembra essere la parodia di un'opera della Asylum, addirittura, però senza avere quella poetica, se così può essere chiamato, della Asylum, quindi quella poetica di fare dei film di scarto con degli scarti. E qui ci sono addirittura delle cose che vanno a distruggere un po' quello che dicevo prima, no? Quindi mi contraddico subito. E vanno un po' a rendere vano quel tentativo di mettere in sequela tutte queste brutture varie che messe insieme cioè donano al film un senso di coerenza interna, di poetica. E qui in questo film ci sono sequenze come quella lì del cane verso la fine, l'endorsement sull'aborto, dove addirittura qui si pensa che l'aborto sia illegale, contro natura, che sia immorale, che non è giusto farlo, e tutta una serie di robe. La sequenza del combattimento col coccodrillo, fatto di ralenti, salti e tutta una serie di cose, fa sì che in realtà il film cerchi anche un po' di drama, di melò, e che secondo me svilisce il divertimento che, voluto o non voluto, c'era all'interno dell'opera. Fa sì che comunque questo film non ha chiaramente l'ambizione di essere un capolavoro, però diciamo nell'oretta e 25, l'oretta e mezza che duri, si ha la sensazione che il film in realtà ne duri almeno il doppio, proprio perché è svilente per tutta una serie di motivazioni.
Mi volevo ricollegare a quanto dici per quanto riguarda questo elemento comico sottotraccia, e appunto leggendo alcune recensioni, soprattutto perché è un film che ha girato alcuni festival, comunque diciamo secondari, però a qualche festival ci è andato, e molte delle persone l'hanno visto in sala, hanno detto che l'esperienza è migliorata in sala perché molte delle situazioni venivano prese dagli spettatori con un piglio abbastanza comico. E come diceva effettivamente Paolo, vedendolo in quest'ottica forse il film potrebbe migliorare, ma chiaramente l'intento dell'opera guardandola non è assolutamente quello, perché come diceva sempre Paolo, c'è questa voglia di inserire a forza il dramma della gravidanza, che è una specie di endorsement politico alla cosiddetta Honda Pro Life, però poi fa ridere che Pro Life espone il suo fianco nel momento in cui sì, non si può abortire un bambino umano, però loro si possono mangiare le uova appena deposte del coccodrillo e poi uccidere la madre coccodrillo nella maniera più brutale e più snyderiana possibile, perché c'è un rallenti comunque con un salto, è abbastanza brutto. E quindi alla fine, insomma, anche questa sottotrama dell'aborto mostra delle contraddizioni interne. E c'è questo dramma che è abbastanza flebile di loro due che si devono salvare. A un certo punto si separano, quindi ci sono anche queste due situazioni parallele che poi arrivano a questo climax finale con la scena del cane di cui accennava Paolo, ma che ormai si è capito, insomma, di cosa tratta. E in generale, anche il fatto stesso che lui si trovi a sopportare questa sfiga abbastanza irreale sembra sia una specie di vendetta dell'universo, visto che alcune delle situazioni sembrano anche gestite da un demiurgo, da un dio, tipo il fatto che a un certo punto arrivi in un momento specifico una folata di vento gli faccia cadere una specie di scala improvvisata che è formata da un filo spinato, allora lui cerca di salirla e salendola giustamente si fa del male nelle mani. Quindi non dico metafora cristologica, però il fatto che ci siano questi due elementi fa capire che potrebbe andare anche in quella direzione. Quindi io vedo il fatto che lui debba sopportare tutte queste fatiche, tutti questi dolori, come una vendetta dell'universo nei suoi confronti, che vorrebbe che la fidanzata abortisse, e lo vorrà circa fino alla fine del film. Poi alla fine si redime proprio perché dopo essere stato morso da un coccodrillo, dopo essere stato catapultato sul fondo della piscina e aver perso l'uso di mezza gamba, diciamo che avrà capito qual è stato il problema e cosa gli voleva dire l'universo. Un unico punto a favore che mi sento di fare, anzi due, sono i repentini cambi di tono, soprattutto nella prima parte del film, perché la seconda parte sfocia in questo melodramma di cui parlava Paolo. Repentini cambi di tono che permettono anche delle distensioni, ci sono delle scene comiche con il cane che si alternano a scene di tensione. Questo è interessante perché nel genere di solito si cerca questa struttura per cui andando sempre avanti nella storia le situazioni peggiorano e c'è un senso sempre più apocalittico perché la vita del protagonista o dei protagonisti è sempre più a rischio. Un altro punto a favore invece, visto che l'anno successivo uscirà Crawl di Alexandre Aja, sempre con dei coccodrilli e sempre con un'alluvione di sfondo che fa arrivare questi coccodrilli, in questo film invece il coccodrillo si comporta da vero animale, quindi non è un coccodrillo assetato di sangue che va attivamente alla ricerca dei protagonisti per sbranarli. Ma semplicemente sta sul fondo della piscina e quando i protagonisti fanno qualcosa per provocarlo, oppure lui viene attivato dal fatto che gli abbiano mangiato le uova, lì sì, c'è una ricerca attiva del protagonista, però in ogni caso c'è questo aspetto positivo del fatto che il coccodrillo si comporti effettivamente come un animale, che non è per me cosa da poco, però il film alla fine rimane comunque del tutto irricevibile. Soprattutto per questioni di ritmo e di tono, perché un'ora e mezza, come abbiamo già detto, in realtà, pesa come se fossero 3 ore piene.
Credo ci sia poco altro da aggiungere, cioè il film non so nemmeno in realtà cosa possa essere, a che filone possa essere ascrivibile, francamente. Horror claustrofobici, disastri movie, no, non ho la più pallida idea. Fatto sta che comunque la descrizione che ne facevi tu, ovvero quella lì di pagare, scontare questo peccato contro l'universo per aver pagato, per aver pensato all'aborto della moglie, secondo me è una lettura perfettamente in linea con tutto il resto del film. Per non parlare poi chiaramente di tutte le conseguenze, di tutte le coincidenze che lo portano, coincidenze, no, conseguenze, scusate, tutte le coincidenze che lo portano a restare intrappolato lì in piscina. Il cane che inizialmente tenta di impiccarsi, lui vuole salvarlo, il telefono che gli casca in piscina, il fattorino che arriva per lui nel frattempo era sott'acqua perché cercava di non far abbassare il livello del, cioè, tutta una serie di cose che messe l'una con l'altra risultano veramente poco credibili, però diciamo che il film richiede poco allo spettatore, cioè il film non è che chiede allo spettatore chissà che sforzo di chissà che patto di non credibilità, anzi, però credo che questo film possa tranquillamente essere nella condizione di non chiedere nulla allo spettatore e di poter rompere qualsiasi patto possa essere istituito tra spettatore e cinema in generale, non questo film. Però vabbè, tutto sommato, magari se lo guardate un'oretta e 20, un'oretta e mezza, lo guardate, come direbbero gli studiati del web e dei meme, lo guardate con gli amici, col mezzo metro di kebab, e poi venite a commentarlo qui e ci dite cosa ne pensate.
Sono d'accordo sul fatto che il film non chieda nulla allo spettatore, tranne gli ultimi 20 minuti che in quest'ottica potevano essere tagliati, visto che quello che succede al cane è abbastanza un tabù per lo spettatore occidentale e quindi dubito che l'aver messo il film su Prime Video gli farà ricevere, insomma, una ricezione positiva. Ecco.
Ah, vabbè, però comunque il film lo dice proprio all'inizio che nessun animale è stato maltrattato nella realizzazione dello stesso, anche se poi francamente non riesco a capire, visto che il cane si capisce palesemente che non è stato maltrattato. Il coccodrillo è fatto in CGI, fatico un attimo a capire quale animale sarebbe dovuto essere stato maltrattato, cioè ci fosse stato il dubbio di un maltrattamento. Ma vabbè.